condividiamo il nostro percorso, quello che riguarda il cammino che ho fatto attraverso Don Andrea e me. È molto semplice, abbiamo sei riflessioni. A me spetta particolarmente di inquadrare il tema, di mettere le parole e di mettere, come dire, i riferimenti essenziali. Don Andrea poi riprende, sviluppa e concretizza il tema, quindi saranno sempre meditazioni a due voci, appunto per questa ragione. E, come abbiamo detto, l'attualizzazione e il riferimento anche a quello che viviamo sarà piuttosto invece affidato alla riflessione di oggi pomeriggio. Per chi non avesse mai fatto i corsi con noi, in questo cestino si può depositare contributi, riflessioni, domande e quello che riteniamo che possa essere utile da condividere con il predicatore, in modo anonimo oppure anche sottoscritto, in modo che si possa tenere conto anche di quello che il Signore suscita in ciascuno. Oggi dunque ripartiamo da una espressione che forse chiede di essere meglio affrontata e conosciuta: la consacrazione. Che cosa significa? Che cosa significa per noi? Il termine ovviamente non è esclusivamente da riferire alla consacrazione eucaristica, anche se a questa è eminentemente riferita quando pensiamo alla dinamica sacramentale, ma appunto tutta la dinamica sacramentale ci fa pensare a un modo di agire di Dio nella storia. Partiamo dal brano di Giovanni, capitolo 17, versetto 16-23. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche per tutti quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una cosa sola. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una cosa sola come noi siamo una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Queste parole che abbiamo tante volte ascoltato, commentato, meditato, cerchiamo di affrontarle questa mattina nel loro significato più teologico. È una fatica che forse è indispensabile proprio per poi sviluppare anche la nostra riflessione spirituale. Faccio notare allora che in questa espressione, in questa preghiera di Gesù, questo capitolo è la preghiera sacerdotale, definito la preghiera sacerdotale di Gesù, Gesù afferma chiaramente il suo auspicio, anzi la sua preghiera al Padre, perché i suoi siano consacrati nella verità. E lui stesso si consacra. Dunque, che cosa vuol dire questa consacrazione? E questo tema risponde proprio a quella che in teologia si definisce la economia di salvezza, cioè che come fa Dio a farsi conoscere l'uomo e come fa a salvarlo. Economia qui appunto non vuol dire questione di soldi, no? Ma appunto come per l'economia che noi conosciamo, i beni sono il modo per scambiare, per ottenere, per possedere, per acquisire, per alienare, eccetera, così anche nella nostra vicenda più decisiva, no? Nella nostra ricerca di un bene infinito, la domanda è come si fa a riconoscerlo, a ottenerlo, ad affidarci. Quella consacrazione, vado immediatamente a riferirmi alla riflessione fatta dai tre pontefici, iniziato da Benedetto XVI, poi Giovanni Paolo II e Francesco, che appunto dopo il concilio riprendono questa idea ritenuta giustamente fondamentale nella riflessione della Chiesa e nel cammino della Chiesa di questo secolo. Premessa: queste riflessioni di Benedetto XVI riguardano particolarmente il sacerdozio, però voi capite già dall'espressione sacerdozio, sacer, il rimando e richiama è appunto questa dimensione di offerta, di consacrazione, e quindi possiamo applicare quello che vale per il sacerdote chiamato nel ministero a tutto il popolo di Dio come popolo sacerdotale. Questa non è un arbitrio mio, ma è appunto la prospettiva che usa anche la Chiesa nel suo magistero. Il sacerdote è chiamato perché tutti possano riconoscersi e edificarsi un popolo sacerdotale, quindi questo vale per tutto il popolo di Dio. Allora, non dico che le due parole sono sinonime, ma insomma ci orientano dentro lo stesso contesto. Che cosa significa che Gesù è consacrato? Ecco, questa espressione, e lo anticipo subito, che prendiamo da Benedetto XVI, rimanda anche a tutta una corrente di spiritualità che nel 1600 sono avvenute nella Chiesa, sono fiorite nella Chiesa proprio delle scuole di spiritualità e di teologia importantissime per il momento, e soprattutto riguardo a questo tema, e pensate a San Francesco di Sales che avete presente, riguardo alla chiamata alla santità, ma pensate anche a tutta la scuola di spiritualità francese, alla quale Don Pietro e anche i suoi coetanei si sono formati nel corso della formazione teologica in seminario a Manola. Ecco, quindi questo è il contesto. La parola consacrazione ci riporta proprio dentro questo fiume che particolarmente nel 1600, nel Concilio Vaticano II, che ultimamente è stato ripreso in un modo molto chiaro e coerente. Cito da Benedetto XVI: quando Gesù dice io mi consacro, egli si fa insieme sacerdote e vittima. Ecco, non devono scorrere via troppo veloci queste parole, perché è chiaro che si sta parlando di due figure che nelle religioni, anche nell'Antico Testamento sono evidentemente distinte il sacerdote e colui che offre la vittima, e la vittima è colui che è offerta dal sacerdote. Gesù, quando dice io mi consacro, si fa insieme sacerdote e vittima. Pertanto Gutmann ha ragione traducendo l'affermazione io mi consacro con io mi sacrifico. Comprendiamo ora che cosa avviene quando Gesù dice io mi consacro per loro. È questo l'atto sacerdotale in cui Gesù, l'uomo Gesù, che è una cosa sola con il Figlio di Dio, si consegna al Padre per noi. È l'espressione del fatto che egli è insieme sacerdote e vittima. Mi consacro, mi sacrifico. Questa parola abissale, che ci lascia gettare uno sguardo nell'intimo del cuore di Cristo, dovrebbe essere sempre di nuovo oggetto della nostra riflessione. In essa è racchiuso tutto il mistero della nostra redenzione. Nel versetto 16 dice: in questa parola Gesù che si consacra è racchiuso tutto il mistero della nostra redenzione. Ecco, non preoccupatevi di scrivere la citazione, perché come avete visto per ieri sera le citazioni le consegniamo subito dopo la meditazione, quindi le ritrovate, ma sul concetto vorrei che non vi sfuggisse. Perché la questione della consacrazione annoda tutta la salvezza, tutto il mistero della nostra salvezza, della nostra redenzione. E vi è contenuta anche l'origine del sacerdozio della Chiesa, del nostro sacerdozio. Per loro io santifico me stesso, santifico, dice, cioè mi consacro e mi offro quasi ostia, vittima, immacolata di soave odore. Questo è già San Cirillo di Alessandria, appunto citato da Benedetto. Allora, adesso appunto cerchiamo di fermarci un attimo su questa questione. Nella economia della salvezza, il Signore chiama qualcuno a offrirsi per tutti, Gesù in particolare, in un qualche modo stabilisce di consacrare se stesso. È evidente che possiamo leggere la persona di Gesù a partire da ciò che era fin dal principio, pensate al prologo del Vangelo di Giovanni, il Verbo, ciò che era per natura, Dio stesso, ma possiamo e dobbiamo vedere in Gesù uomo una chiamata, un appello a diventare ciò che è. Allora, ve lo dico con una immagine molto semplice e suggestiva che ho ascoltato da Monsignor Pizzaballa, l'amministratore di Gerusalemme, che nei giorni scorsi si esprimeva così parlando dell'eredità. Diceva: un'eredità è tutto ciò che ci è dato, no? Tutto, che noi riceviamo, ma della quale possiamo diventare effettivamente responsabili solo nella maggiore età, cioè nella capacità di decidere che cosa fare di quell'eredità. Se un minorenne eredita un patrimonio, sia pure immenso, non ne può disporre, finché liberamente non può decidere come utilizzarlo, come farlo fruttificare. Ecco, così provo ad applicare a questa riflessione anche per noi. È evidente che siamo da Dio e che da questo punto di vista siamo di Dio, che la nostra eredità è Lui, ma appunto questa eredità ci è consegnata perché liberamente, in un modo adulto e maturo, decidiamo che cosa farne. Ecco perché, se siamo già santi fin dal principio, per il battesimo, lo riprenderemo, siamo chiamati a una risposta matura e libera, responsabile. Ora, consacrazione vuol dire che attraverso il nostro sì, la nostra decisione, quel patrimonio immenso diventa nostro. Pensate che cosa vuol dire questa espressione di Gesù: per loro consacro me stesso. Vuol dire quel sì che Gesù dice consapevolmente, liberamente, alla chiamata, al mandato, alla volontà di suo padre per tutti noi. Per loro consacro me stesso. In Gesù, in questo momento, possiamo ritrovare Dio stesso nella sua azione per noi. Perché appunto non solo è stato chiamato, ma liberamente ha risposto, e nel suo sì, provate a vedere in controduce il sì di Maria, non so se abbiamo tante volte anche riflettuto, ma prima e più fondamentalmente è questo il sì. In quel sì diventa presente Dio stesso nella sua azione di salvezza per ciascuno di noi. Il che è una cosa immensa, cioè Dio non agisce indipendentemente da noi, ma ci chiama, perché nella nostra personale disponibilità, libera volontà, possa manifestarsi tutto il suo volto, la sua eredità sostanzialmente. Eredi significa coloro che ricevono tutto ciò che è dal Padre, del Padre. Se pensiamo al mattino, siamo anche freschi. Teologo Fumbalda, a cui riferisce anche la sua riflessione tante volte, nel XII, con lui tanti altri, ma adesso non ci allarghiamo, definisce proprio questa dinamica l'universale concreto, cioè dove si può incontrare, manifestare, realizzare l'incontro con Dio infinito, immenso. Guardate, questa pratica c'è necessaria anche oggi pomeriggio, perché dove più semplicemente andiamo a come concretamente, no, a fine. Ma è importante mettere a fuoco di cosa stiamo parlando. Quando parliamo dell'uomo davanti a Dio, del mistero infinito di Dio e di quello piccolo, semplice delle nostre cose quotidiane, delle persone, no? Che sono qualche cosa di minuscolo e apparentemente di eventuale nella storia. Io stesso, ciascuno di noi lo è. Bene. Tutto l'infinito di Dio si manifesta nel particolare, concreto. E più precisamente e più definitivamente, nel concreto sì, libero di chi aderisce a questa chiamata. Quindi possiamo già intuire quando Gesù dice per loro io ho consacrato me stesso, che Gesù non è tanto consacrato a noi, ma per noi, cioè consacrato al Padre per noi. In Gesù dunque il Padre si manifesterà pienamente. Nella sua vita per quello che sarà. E quindi Gesù non tiene il posto del Padre, ma diventa il luogo dove il Padre si manifesta. Perché è importante questo? Ecco, pensate quanto è vero che ciò che vale per Gesù vale poi anche per i suoi, è lui stesso a dirlo, e insiste: consacro me stesso perché anche loro siano consacrati nella verità, nella verità, cioè in ciò che sono realmente, mie creature, miei figli. E questo perché anche noi, sul popolo, siamo, come Gesù, questo universale concreto, un luogo dove tutto il mondo può vedere il volto di Dio, rivolto a Lui, al mondo. La Chiesa, il popolo di Dio, è chiamato per il mondo. E attraverso il sì del popolo di Dio, Israele prima, la Chiesa poi, comunque i figli di Abramo, tutti gli uomini possono conoscere, riconoscere e incontrare Dio. Ecco, allora torno sul principio che non è astruso, è decisivo, come abbiamo ascoltato da è possibile incontrare nel particolare il tutto. Pensate a quello che abbiamo appena fatto. Abbiamo ricevuto un piccolo pezzo di pane nel quale, consacrato, abbiamo incontrato tutto Gesù. Non un pezzo di Gesù. Non un po' di Gesù. Abbiamo incontrato Gesù. Ecco, l'universale si incontra nel concreto, quel pezzo di pane che è stato tolto dalla sua destinazione, diciamo, semplice e profana, per essere consacrato, destinato totalmente all'incontro con Gesù. Gesù è consacrato, si consacra per loro, consacro me stesso, perché ciascuno di noi in Lui possa incontrare il volto del Padre. Ma adesso mi ci sono dilungato molto, ma perché mi sembra importante capire qual è la dinamica di tutta la vita cristiana. In fondo questa è una intelligenza del mistero dell'incarnazione. Dio si è fatto uomo. E in questo, in questa, questo riferimento, no? mi rimando anche al testo dell'Antico Testamento del Deuteronomio, Mosè 10:12-22. Mosè parlò al popolo dicendo: ora Israele, che cosa ti chiede il Signore tuo Dio, se non che tu tema il Signore tuo Dio, che tu cammini per tutte per le sue vie, che tu lo ami, che tu serva il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima, e che tu osservi i tuoi comandi, i comandi del Signore e le sue leggi che oggi ti do per il tuo bene. Ecco, al Signore tuo Dio appartengono i cieli dei cieli, la terra e quanto esso contiene. Ma il Signore predilesse soltanto i tuoi padri, li amò, e dopo di loro ha scelto fra tutti i popoli la loro discendenza, cioè voi, come avviene oggi. Circoncidete dunque il vostro cuore ostinato e non indurite più la vostra cervice, perché il Signore vostro Dio è il Dio degli dei, il Signore dei Signori, il Dio grande, forte e terribile, che non usa parzialità e non accetta regali, rende giustizia all'orfano e alla vedova, ama il forestiero e dà il pane e vestito. Perché ho preso questo testo? Perché questo tocca in nota tutte le tre espressioni sulle quali riflettiamo in questi giorni. La chiamata alla consacrazione come popolo per il servizio della diaconia, cioè per manifestare il cuore di Dio oggi all'uomo, a tutti gli uomini. Vedete come ci stiamo potentemente infilando nella prospettiva dilatata della missione, nel momento in cui riflettiamo però sulla nostra chiamata, sulla natura della nostra chiamata come Chiesa. Ecco, quando si dice che la chiamata è per la missione, stiamo dicendo proprio questo: il Signore ci invita liberamente e da adulti a sé, perché siamo un popolo offerto che manifesti esattamente, pienamente, la sua opera. E continua, ma lo dico proprio e questa è una declinazione così anche suggestiva. Amate dunque il forestiero. Ecco, ricordate cosa vi ho detto ieri sera, non per chi muore Gesù, per chi è la salvezza. Amate dunque il forestiero, perché anche voi foste forestieri nella terra d'Egitto. Ecco, senza entrare nelle paure o nelle durezze delle problematiche di questi giorni, no? Ma proviamo a pensare quando anche noi siamo stati o siamo forestieri. È perché comprendiamo in noi stessi che cosa significa appartenere, consacrarsi. Quale sicurezza, quale pace fiorisce nel nostro sì. In fondo non è una decisione temeraria, no? Spropositata, ma è la decisione più intelligente, coerente con la verità, consacrami nella verità. Essere forestieri è proprio l'esperienza, appunto, della non appartenenza o della non ancora appartenenza, che brucia nel cuore e nella quale, appunto, si percepisce ciò che il nostro cuore chiede. Amate dunque il forestiero, perché anche voi foste forestieri nella terra d'Egitto. temi il Signore tuo Dio, servi, resta più fedele e giura nel suo nome. Egli, la tua lode, egli il tuo Dio, che ha fatto per te quelle cose grandi e tremende che i tuoi occhi hanno visto. I tuoi padri scesero in Egitto in numero di 70 persone. Ora il Signore tuo Dio ti ha reso numeroso come stelle del cielo. Mi verrebbe qui appunto da richiamare, ma soltanto in un modo così essenziale, l'espressione di un Dio: Dio solo, mai troppo per Dio. Siamo da Dio, siamo per Dio, siamo con Dio. Diamo sempre, con l'aiuto di Benedetto, adesso vado un po' più veloce, ma dopo vi lascio appunto i riferimenti che avete trovato, a cercare di capire meglio che cosa significa essere consacrati, cosa significa vivere da consacrati. Ecco, consacrazione definisce anche in che cosa consiste il sacerdozio, ribadisco, e rimando, non vale solo per i preti, vale appunto per il popolo sacerdotale. Esso è un passaggio di proprietà. Un essere tolto dal mondo e donato a Dio. Non mi appartengo più. È chiaro che cosa significa questo? La rinuncia a ogni forma di individualismo, egoismo, pretesa di determinare se stessi. Cioè, se vi sembra una cosa troppo grande, non so chi tra di voi sarebbe stato disposto a sposare il suo coniuge se gli avesse detto: ti do un po', ti do per un po', una parte, fino a un certo punto, in un certo senso. Aggiungete tutti gli aggettivi e sono insostenibili. Mi dono significa mi dono, accolgo significa accolgo, e non ammette aggettivi. Ma capite che cosa va a determinare questa espressione? Come va a modificare non solo la natura di quel rapporto, ma la traiettoria stessa della vita? Non mi appartengo più. Ecco che cosa significa consacrati. Non sono più mia proprietà. Questo significa che la docilità non diventa più semplicemente una virtù gentile da mettere come su un nastrino su qualche cosa, ma diventa proprio la natura stessa della nostra vita. Non sono più io che vivo, dice San Paolo, ma è Cristo che vive in me. Riprendo la citazione: un simile sacrificio che toglie una persona dalla sfera del comune da consegnare a Dio, mentre lo sottrae al mondo, mette il consacrato, attenzione, in un'intimità con Dio, in un rapporto, un colloquio con Lui, che è la condizione necessaria perché il sacerdote possa portare Dio nel mondo, perché possa corrispondere alla sede di Dio che c'è tra gli uomini e al loro bisogno di essere richiamati allo scopo ultimo della loro esistenza. Allora, dove siete fermati qua? Mi sembra che sia contenuto qua tutto quello che segue, e quello che andate a vedere nella citazione. Cioè, se è vero che questo sì chiede la radicalità, la totalità, non devo leggere unicamente, puramente, questa con una decisione mia, con un atto eroico, sovrumano, puramente faticoso o improbabile. Provate a pensare solo per un attimo cosa significa per Dio questa consegna. Come si spalancano le cataratte del cielo quando parte che legame si va a stabilire, che potenza sul cuore di Dio che abbiamo quando siamo consacrati. E che meraviglie possiamo vedere e ottenere nella nostra vita attraverso questo nostro sì. Naturalmente, appunto, non nella direzione egoistica, no? Ma al contrario. E qui si avverte tutto il peso di quella contraddizione, no? Dove chi calcola e fa le cose per un tornaconto, per sé, qui non funziona più, perché è esattamente il contrario. Se io mi dispongo totalmente liberamente disponibile alla volontà di Dio, Dio è pienamente rivolto a noi. E perché? Appunto perché questo nostro dono possa corrispondere alla sete di Dio che c'è tra gli uomini e al loro bisogno di essere richiamati allo scopo ultimo della loro esistenza. Ma pensate se queste parole oggi non sono così urgenti. Diventando così una icona della visibilità di Dio. E questo è il compito centrale del sacerdote, portare Dio agli uomini. Certamente farlo soltanto se egli stesso viene da Dio, se vive con e da Dio. Allora, ripensate a quello che dicevo ieri sera anche in ordine alla vocazione matrimoniale. Ricordo che qui Giovanni Paolo II tentò di consultare anche tutti i teologi per suggerire che anche il matrimonio è una consacrazione, e la cosa, Don Antonio, beh, che là, ci potrebbe spiegare molto meglio, ma lo dico proprio in due parole, non è passata fino in fondo questa idea, ma è stata accennata come una quasi consacrazione. Benissimo, non pensiamo che questo voglia dire necessariamente sminuire, perché rimanda alla consacrazione battesimale, no? Alla modalità di aderire alla consacrazione battesimale nella chiamata alla comunione sponsale. Bene, anche qui vale lo stesso, no? La sposa porta Dio allo sposo soltanto se essa stessa viene da Dio e se vive con e da Dio. Lo sposo porta Dio alla sposa soltanto se egli stesso viene da Dio, se vive con e da Dio. Ma capite come ci si slancia sulle vette immediatamente con uno sguardo, con un colpo d'occhio, con rispetto quella pianura, no? Nella quale improbabilmente si tenta di fondare oggi il matrimonio, appunto che nessuno si sposa più. Ecco, a questo siamo chiamati, a essere consacrati nella verità di quell'unione, perché questo è ciò che desiderano tutti gli uomini, avere una sposa così, che ti porta Dio. Questo è quello che desiderano tutte le donne, Ma va là, sono importanti i complimenti, sono importanti i festeggiamenti, importante quella solidità con cui tu fingi di salvarla, ma cioè, si capisce, no? Che è un modo per, insomma, per ingannare un po' la paura, ma no, no, tu porti Dio. Ed è un modo importante per una situazione per servire i fratelli ed essere disponibile proprio a partire da Dio per tutti. Questo farsi tutto per tutti è perciò il ritratto di ogni sacerdote, di ogni consacrato, bene, e trova la sua manifestazione più evidente nella vicinanza quotidiana e nell'attenzione per ogni persona e famiglia. Come farlo? Ecco, cito San Paolo di Efesini, camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di salvatore. E ancora, sempre San Paolo nella lettera di Galati 2:20, è questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Dunque, concludo appunto questa riflessione su Gesù. È Lui a partire dal quale posso comprendere che anche la mia vita entra in questo disegno, sotto questo segno. E così possiamo tornare al testo arcinoto su cui abbiamo tante volte meditato, ma che rimane, mi sembra, un testo fondamentale perché raccoglie la riflessione sulla santità, che è il testo del Nuovo Millennio, il capitolo 30, il numero 30. Lo cito, il Nuovo Millennio di Giovanni Paolo II, appunto nella lettera cristiana del terzo millennio, lo cito volentieri, ho riportato abbondantemente anche i punti successivi in una memoria grata al cardinale Dionigi Tettamanzi, che appunto in questi giorni pare in diversi sostenuto che sia stato di grande aiuto a Giovanni Paolo II nella stesura di questo meraviglioso documento, in particolare quando riflette sulla santità. Anche la santità rimanda al tema della consacrazione. Qui è una questione lessicale, qualcuno dice che sante sono le persone, sacre sono le cose, ma in realtà non è così vero, quindi possiamo ritenere i due termini come sinonimi, appunto Gesù consacra se stesso, fa sacro se stesso, insomma, però appunto perché sinonimi, quando si parla di santità si parla di consacrazione, e quando si parla di consacrazione si parla di santità. Riprendo semplicemente, quindi proprio per ragione di tempo, il cuore di questa riflessione che Giovanni Paolo II vuol mettere come priorità pastorale nel terzo millennio, attribuendo al Concilio Vaticano II questa decisione, questa riflessione sulla universale chiamata santità, un'importanza decisiva, dice, questo è stato veramente un elemento di novità per noi, questo non è una strana, su questo tema evidentemente siamo stati anche informati. Da dove nasce questa riflessione? Perché qua c'è una parola in più, non so se lei si accorge, ma universale vuol dire tutti, quindi qua facciamo un passo avanti nella riflessione. Tutti sono chiamati alla santità. Questo nasce dalla riscoperta, e qua cito, della Chiesa come mistero, ossia come popolo adunato per l'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che perciò non poteva non comportare anche la riscoperta della sua santità, inteso nel senso fondamentale dell'appartenenza a colui che per antonomasia è il santo, tre volte sante. Allora, la Chiesa è santa non perché è fatta di persone sopra le righe, ma perché appartiene a colui che è tre volte santo. Chiesa è santa nella misura in cui riconosce la sua appartenenza. Professare la Chiesa come santa significa additare il suo volto di sposa di Cristo. Cioè che quindi chi guarda a lei veda Gesù, chi guarda a voi e a noi veda Gesù. Per la quale egli si è donato, cioè la Chiesa nasce, si nutre, vive di questa intima certezza. Essere la sua sposa. Questo dono di santità, per così dire, oggettiva, è offerto a ciascun battezzato, cioè io nel momento in cui sono battezzato divento della Chiesa sposa, santo. Ecco perché tutte le conseguenze, sarebbe in buono senso accontentarsi di una vita mediocre, perché quando chiedi vuoi ricevere il battesimo, questo significa nello stesso tempo chiedere vuoi diventare santo, significa porre sulla sua strada il radicalismo del discorso della montagna, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. E qui continua e mi leggo e quindi finisco su parte alla riflessione che poi è sviluppata da Papa Francesco. Già Giovanni Paolo II dice: questo ideale di perfezione non va evocato come se indicasse una sorta di vita straordinaria praticabile solo da alcuni geni della santità. Devo dire la verità, questa espressione geni non è che proprio mi piace, no? Cioè, però vuol dire chiaramente, cioè, non è riservata a persone che fanno cose miracolanti e appariscenti, immagino, no? Persone iperdotate, ecco, di per sé. Ed è questo che Papa Francesco sicuramente ricorda. Essere santi non vuol dire essere senza difetti, essere santi non vuol dire fare delle robe quelle che è proprio. Continuo appunto con le parole di Giovanni Paolo II, che ho detto anche Papa Francesco. Le vie della santità sono molteplici, adatte alla vocazione di ciascuno. Ringrazio il Signore che mi ha concesso di beatificare e canonizzare in questi anni tanti cristiani e per loro anche molti laici, che si sono santificati nelle condizioni più ordinarie della vita. È ora di riproporre a tutti con convinzione questa misura alta della vita cristiana ordinaria, tutta la vita della comunità ecclesiale e delle famiglie cristiane deve portare in questa direzione. È però anche evidente che i percorsi della santità sono personali ed esigono una vera e propria pedagogia della santità che sia capace di adattarsi ai ritmi delle singole persone. E se durate c'è detto. Allora, qui richiamo un'esortazione che spesso Don Pietro faceva a essere santi, perché un santo fa molto più di mille persone mediocre. Questo è vero appunto dovunque noi siamo e viviamo. Quando questa consacrazione, questo nostro essere del Signore, è manifesto, è autentico. Quando il nostro essere salvati è leggibile, visibile nella nostra vita. Quando il non appartenersi più diventa il segreto per la fecondità, concretamente. Quando noi ci fusioniamo, per esempio, ci intristiamo, ci agitiamo, le persone che sono sempre agitate, chiediamoci perché sono. Sono sempre inquiete, insoddisfatte. Perché lo sono? Ma perché sostanzialmente rivendicano se stessi. E perché io? E perché non sono stato capito? Perché non sono stato ascoltato? Perché sono stato emarginato? E perché sono stato ignorato? Perché sono stato calpestato? Perché sono stato offeso? Io. Qui non solo si oscura il mistero del potere, lo si tradisce. Ecco perché siamo così storti, esterni. E lì è lì, quando siamo scontenti, scontrosi, e per questo, perché ci siamo donati a Dio, perché abbiamo deciso che Lui deve essere al nostro servizio. Un discorso. Come ha fatto con suo figlio? Adesso qui, appunto, non voglio andare a riprendere tutte le citazioni, ma non ha risparmiato suo figlio. Ha risparmiato Isacco e non Gesù. Ha preso sul serio il suo dono. Cioè, la sua vita diventa luogo di salvezza proprio nella misura in cui è fiduciosamente affidata all'organo che il Padre compie. In lui, la pietra che i costruttori hanno scartata, proprio nel momento in cui il successo appare clamorosamente evidente, avviene la salvezza nell'offerta che Gesù fa di sé. Non nell'ostinato capriccio, nella testarda pretesa che tutto avvenga come pensiamo, vogliamo noi. Ma nella offerta della nostra vita avviene l'opera di Dio. Non so se vi sembra una riflessione troppo teorica, ma provate ad applicarla proprio io e mio marito, io e mia moglie, io e miei, noi e i nostri amici e insieme a chi noi la chiesa in mondo, cioè, se offro la mia vita è Dio che ne fa luogo di salvezza. Allora prendo solo due conseguenze molto rapidamente. La prima è la necessità di conservare gelosamente questo santuario, questo sacrario. È uscita una bella biografia, brevissima ma molto gradevole, di Don Alfonso Volini, scritta da coniugi naturali, e che si intitola adesso di studio, ma qualcosa del genere, il santuario, cioè a che vedere con
la
cattedrale
nel deserto,
nascosta. Ecco la cattedrale, e questo per definire lui, non come sacerdote, ma questo per definire noi come consacrati, una cattedrale. Oh, queste belle cattedrali adesso siamo ormai tutti orientati a a venderle alle banche o per farne delle birrerie. Nel nord Europa già questo viene abbondantemente, anche in Italia ormai stiamo andando in questa direzione. Attenzione. Oh, carina una birreria in una cattedrale, ma che roba, che riduzione. Così anche per noi siamo consacrati, anzi a maggior ragione per noi, e questo è proprio l'invito a quel pudore che difende da ogni pretesa di profanazione, forse anche nostra nei confronti di noi stessi. Nel momento in cui dimentichiamo il mistero che ci abita, abbiamo nei nostri riguardi un approccio drammatico, allora ossessivamente preoccupati della forma fisica o della salute o dell'apparenza o viceversa, no? Diabolicamente distruttivi, sì, vergogna, non so, bisogno di sguardo sul mistero che siamo noi. Ecco, questo vuol dire appunto pudore nel corpo e nello spirito, perché quella pornografia che riguarda i corpi ormai ha coinvolto anche le anime. Il bisogno di esibire o non aver più niente da esibire, quindi ecco. Secondo e ultimo punto, la gioia. Ecco, il consacrato è caro, e qui vi rimando appunto Papa Francesco, ma non posso neanche citare, prendetevi tutta l'Evangelica Gaudium in questa direzione. La gioia del Vangelo, la gioia che è propria dei consacrati. Chi si è affidato totalmente al Signore, ecco, ha accolto la sua buona notizia e diventa un vaso colmo, ricolmo di gioia, profumato di gioia. Ma questo, al di là della retorica, non di queste immagini, cosa vuol dire sostanzialmente? Ma pensate cosa vuol dire se noi siamo consapevoli di essere tutti dei testimoni, cosa significa tutta la nostra vita? Anzitutto al sicuro nella sua origine e nella sua destinazione, ma al sicuro in ogni passo. Al sicuro che non ci sarà fallimento nel quale il Signore non potrà far sovrabbondare la sua vittoria. Non ci sarà istante, palese o nascosto, di successo o insuccesso umano che non sia effettivamente l'uomo dove Gesù trionfa per il bene, per la gioia di tutti gli uomini. Ecco, il consacrato è profumo di Cristo, buon profumo di Cristo nel mondo di oggi. Anzitutto questo, prima ancora di sapere cosa fare, come lo fa. È comunque questo. Prima di sapere se in quel momento è considerato lassù o laggiù o là in mezzo, o è dimenticato o è messo da parte o è al centro di tutta attenzione, è un buon profumo di Cristo. Ecco, in questo senso davvero pensate come si affronta la malattia, come si affronta la morte, come si affronta l'educazione, come si affronta lo stare in famiglia, come si affronta il proprio lavoro. Un consacrato lo vive appunto con questa intima nota di gioia, che è il richiamo più convincente, io penso. rilascio allora una riflessione.
Thank you. Thank you.